L'importanza di chiamarsi The Smiths. Benvenuti a questo ciclo di 10 puntate dedicate ai The Smiths. Insieme percorreremo la loro storia, la loro musica, i legami con il passato e ciò che questa band ha lasciato in eredità. Raccontare la breve epopea degli Smiths implica non solo parlare della loro musica, ma anche di letteratura, di cinema, politica e di costume, ovviamente, a partire da quegli occhiali della mutua e i gradioli sventagliati a inizio carriera da Morrissey. Decima e ultima puntata, epilogo. In questo lungo viaggio abbiamo scandagliato la storia del quartetto di Manchester, ascoltato la scena indie della loro epoca, riscoperto gli album migliori da solista di Morrissey, seguito come un rabdomante le molteplici collaborazioni di Johnny Marr e ascoltato le band e gli artisti che si sono ispirati proprio ai The Smiths. Ma per quest'ultima puntata sembra doveroso tornare a parlare di loro con un finale dove racconterò anche la mia esperienza con i The Smiths, che nacquero 40 anni fa, sembra in effetti già un'eternità. Inizieremo questo epilogo dalle parole di Simon Reynolds e da un libro che è molto interessante, che vi invito alla lettura, che si chiama Bring the Noise. Intanto ci ascoltiamo The Boy with the Thorn Inside. Benvenuti.
If they don't believe me now, will they ever believe me? And if they don't believe me now, will they ever, ever believe me? Oh, no. Oh, 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 oh. The boy with a thorn in his side, and after all this time, they don't want to believe us. And if they don't believe us now, will they ever believe us? And when you want to live, how do you start? Where'd you go? Who'd you need to know?
Simon Reynolds raccoglie i suoi articoli lungo gli anni Ottanta in questo libro che si chiama Bring the Noise, dove parla di pop, di rock, di diversi generi musicali. Il panegirico, che così lo chiama lui, è un articolo che uscì esattamente nel settembre del 1987, quindi alla soglia della notizia dello scioglimento degli Smiths, e fu un lungo articolo, forse, come dice lui, uno dei più apprezzati della sua carriera in quanto giornalista, giovanissimo, alle prime armi. La reazione pop per antonomasia è l'infatuazione, un sentimento non meditato e neanche valutativo, lo conosciamo tutti, lo celebriamo persino. Perché mai dunque i corollari dell'infatuazione, come la partigianeria, anche l'irrazionalità? fede incrollabile, ci sembrano grossi problemi. Getto subito la maschera, per quanto mi riguarda gli Smith sono infallibili. Se vesto i panni del critico posso dire che il loro lavoro è costantemente debole, ma in fondo è proprio questo il fulcro di una storia d'amore. La lunga attesa, nella speranza di rivivere il rapimento iniziale e iniziatico, e i successi degli Smith regolarmente mi hanno riacceso quel primo fuoco che avevo sentito sin dalla prima canzone. Cosa rendeva gli Smith tanto importanti? La loro infelicità. Mai dimenticarlo, con Meet His Mother, tutto a un tratto i critici hanno scoperto la vena umoristica di Morrissey. Se volete il mio parere, credo che gli Smiths avrebbero potuto permettersi anche un po' meno di umorismo. I loro momenti migliori, come Hand in Glove, How Soon Is Now, Still Ill, I Know It's Over, erano momenti di arcigna, rancorosa infelicità, pura disperazione e insostenibile venerazione, privi della grazia divina, dei giochi di parole, dell'impacciata leziosità. Se c'erano risate, erano nere, mordaci e sprezzanti. Se gli Smith si fossero formati a roba solare e tenera come Heaven Know, Ask, Vicar, In a Tutu, si sarebbero qualificati come semplici precursori della pimpante irrilevanza degli House Martins. Gli Smith erano eroici guastafeste, al party aziendale di Pop of the Tops, torvi osservatori dell'allegria forzata. Erano come quei tipi goffi e sommessamente sdegnosi che alle feste si piantano negli angoli bui, guidati dall'ingenua e vagamente disumana certezza che il divertimento in quanto tale è pura finzione. Il loro lato buffo in realtà non faceva altro che diminuirne l'impatto. Se da un lato rendeva Morrissey adorabile, dall'altro privava la sua musica di complessità e di mordente. Gli Smith erano importanti per il loro estremismo, la loro visione sbilanciata del mondo, la loro parzialità. Morrissey è un personaggio in un'era di nullità pop, e i personaggi sono sempre sbilenchi, testardi, incompleti, la somma di ferite e fantasmi. Non esistono caratteri a tutto tondo. Morrissey è mezza persona, un'essenza disadattata e fondata sull'assenza. È questa la posizione privilegiata dalla quale sottopone alla vita le sue richieste impossibili, il suo rifiuto del principio di realtà. Realizzazione e adattamento non potrebbero mai entrare nel quadro degli Smiths, perché se ne infrangerebbero l'identità. Per questo Morrissey non può svilupparsi come artista, come può crescere se la sua essenza è costruita sullo stizzoso rifiuto «io non voglio crescere». È il rifiuto della responsabilità e della motivazione, di trovare un lavoro, di accettare la brutalizzazione e disincanto impliciti in un'occupazione fruttuosa, tra virgolette. Il rifiuto di scendere a patti con l'essenza di ogni sorta e di sogni dettati dalla vita adulta, fino al punto, come Vittorio di Pirro, di restare cocciutamente attaccato all'insoddisfazione in eterno. Una volta perfezionato questo stizzoso approccio, tutto quello che può fare è reiterarlo, con toni magistralmente autocritici e autoparodistici. Non che sia facile immedesimarsi nell'infelicità di Morrissey. Gli Smith erano un concentrato di narcisismo malato e infiammato da una provocatoria fantasia di martirio. Senducendoci, la loro musica ci porta ad aspirare allo stesso eroico apice di insuccesso ed esilio. La tragedia degli Smiths è che Morrissey non poteva che diventare vittima della perfezione del suo stile. Come Jagger, come Rotten, è condannato a recitare la sua pantomima in eterno.
Good times for a change. See the look I've had can make a good man turn bad. So please, please, please. Let me get what I want this time. Haven't had a dream in a long time. See, the life I've had can make a good man bad. So, for once in my life, let me get what I want. Lord knows it would be the first time. Lord knows it would be the first time.
Appena entrati in scena, gli Smiths sembravano una reazione contro l'opulenza, corpulenza del new pop. In realtà rappresentavano anche una visione diversa del nuovo pop, l'ideale postcard. Gli Smiths sono il secondo avvento della postcard, in realtà. Il puro pop, più bianco del bianco. L'ambiguità sessuale, l'insistenza luddistica sulle chitarre, la preferenza accordata da Edwin Collins al romanticismo rispetto al sesso, il deliquio al posto del ruvido stridore rhythm and blues. Gli Smiths hanno riportato alle classifiche qualcosa che il pop sembrava aver dimenticato, l'adolescenza. Il new pop ha fatto presto a perdere la sua malizia, adagiandosi in una maturità post-rock che smerciava squallide fantasie di raffinatezza a una generazione di musicomani ricchi sfondati, cui unico desiderio era crescere il prima possibile. Gli Smiths, invece, offrivano fantasie di innocenza a coloro che stavano per lasciarsi l'adolescenza alle spalle. Il loro uditorio era quello della maggioranza silenziosa di lettori di riviste musicali, che i critici adorano sbeffeggiare, in pratica studenti, ex studenti e futuri studenti. Queste persone sognano temporaneamente un vago qualcosa in più dalla vita, ma nello stesso tempo sono rattristate da questi sogni, perché sono sotto, sono probabilmente destinati ad abbandonarli e a cedere una vita di mediocrità. Quando ciò accade, i dischi diventano più difficili da ascoltare. La musica inizia a somigliare a un rimprovero, ad agitare provocatoriamente gli spettri di sogni perduti troppo in fretta. Lungi da costituire una luminosa rinascita, il new pop ha finito per rivelarsi l'inaugurazione del soul industriale globale, la colonna sonora di una nuova cultura yuppie incentrata su salute e rendimento. Di fronte al benigno totalitarismo dell'intrattenimento capitalistico e all'autoperfezionamento preconfezionato, gli Smiths nobilitavano la debolezza e la malattia, propugnando l'assenteismo, la rinuncia e il mancato raggiungimento del piacere prescritto. Il profondo imbarazzo suscitato dai balli di Morrissey ha tramutato in glamour la sconnessione del corpo. Gli Smiths erano nati per essere Rolling Stones della loro epoca. Se l'appropriazione da parte degli Stones della sensualità nera R&B era la risposta estremamente pertinente all'austerità piccolo borghese della periferia britannica, gli Smiths, che rifiutavano la caricatura della sana sensualità nel quale il pop era degenerato, rappresentavano la risposta adeguata alla periferia liberata dagli anni Ottanta. Gli Smiths adoperavano l'immaginario della vita provinciale del nord e i residui di un'inglesità perduta, come arma contro il facile edonismo di un'Inghilterra meridionale americanizzata. La stessa ottusità parrocchiale combattuta dagli Stones era in qualche modo diventata un ricordo allettante e ammonitorio. Morrissey è il nuovo stampo di pop star, intriso com'è del pop di giornalismo pop, di fan in prima persona, comprende fino in fondo i meccanismi dell'ossessione fanatica. Vuole sfruttare il meccanismo dell'idolatria per introdurre un elemento di intelligente novità nel pop. A differenza di altri personaggi illuminati, però, Morrissey è un talento naturale. Possiede quel non so che. Ed è qui che il pop sprigiona i risultati più interessanti, quando le forze enigmatiche, indecifrabili e totalmente arbitrarie dell'estasi coincidono con il significato. Non che Morrissey non ne sia consapevole, secondo lui gli Smiths sono importanti in un senso incorreggibilmente trad rock. Morrissey liquida Prince perché non comunica nulla, senza rendersi conto che lui e Prince dicono molto di più con un falsetto che nel loro intero canzoniere, che la loro peculiarità, la loro forma di resistenza coincide con la loro articolazione vocale. Ma gli Smiths sono questi, un curioso mix di reazionario e progressivo, rockismo luddistico e polimorfa androginia, la risposta più adeguatamente contraddittoria forse a questi tempi schizofrenici nei quali ci lasciamo alle spalle un passato repressivo per un futuro forse ignoto e instabile. Chi ha voglia di crescere? Chi ha voglia di tornare indietro? Melody Maker, 26 settembre 1987.
I dreaded sunny days, so I meet you at the cemetery gates. Keats and Yeats are on your side. I dreaded sunny days, so I meet you at the cemetery gates. Keats and Yeats are on your side. Wild, wild is on mine. So we go inside and we gravely read the stones. All those people, all those lives, where are they now? With the loves and hates and passions just like mine. They were born and then they lived and then they died. So unfair, I want to cry. You sir, thrice.
salutation to the dawn, and you claim these words as your own. But I've read well and I've heard them said 100 times, maybe less, maybe more. If you must write pros and points, the words you use should be your own. Don't plagiarize or take on loan. There's always someone somewhere with a big nose who knows and trips you up and laughs when you fall. Will trip you up and laugh when you fall. You say London do dusted words which could only be your own. And then produce the text from whence was ripped some dizzy whore 1804. A dreaded sunny day, so let's go where we're happy and I'll meet you at the cemetery gate. Oh, Keats and Yeats are on your side. I dread it's sunny day, so let's go where we're wanted and I meet you at the cemetery gates. Keats and Yeats are on your side, but you lose, cause where the lover wild is on the mind.
E passiamo a Mark Simpson, giornalista inglese e uno dei più influenti opinion leader omosessuali britannici. Fece uscire un saggio in quel periodo intitolato St. Morrissey. Qui le parole che sono scritte proprio a inizio volume. Morrissey non sarebbe mai dovuto diventare una pop star. Piuttosto, come ha ammesso lui stesso, avrebbe dovuto fare il bibliotecario, come sua madre. Anche se forse, visto l'umorismo da forca di molti dei suoi testi, avrebbe potuto anche calcare le orme di suo padre, portantino d'ospedale. Naturalmente i bibliotecari sono persone estremamente pericolose, nutrono più rancore di giudici della Corte Suprema. Perciò potete immaginare cosa accade quando finisce a Top the Pops con le parole «Marry me!» scarabocchiate a pennarello sul petto ossuto. Morrissey è stato l'ultimo, il più grande e più seriamente preoccupante prodotto di un'era in cui la musica pop era assolutamente tutto ed era ciò che tutti desideravano. Come sa chiunque sia abbastanza giovane da ricordare quegli anni, il sesso, la droga e il materialismo sono solo squallidi sostituti della musica pop. Con gloria e terrore, a quei tempi il pop era investito di un valore e di significati eccessivi da un'intera generazione di giovani, e nessuno aveva indirizzato tutte le sue forze verso la musica pop come Stephen Patrick Morrissey, che aveva passato gli anni 70 chiuso nella cameretta nella sua casa popolare, assegnata a sua madre ad ascoltare i New York Dolls, Sandy Shaw, e a chiedersi come avrebbe fatto a diventare quella strana trasfigurazione, quella strana trasmissione, ovvero una pop star. In breve, quella finestra ricca di opportunità che si aprì all'inizio degli anni Ottanta, il fan per eccellenza in qualche modo riuscì a diventare la star per eccellenza, con un seguito mondiale che oggi mostra nei suoi confronti una devozione che forse nessun altro artista contemporaneo può vantare. Un tipo di devozione che solo le star passate a vita migliore suscitano o meritano. Peggio ancora, questo figlio della working class anglo-irlandese che viveva a Stratford, umile periferia di Manchester, è riuscito a diventare una star secondo le sue regole, per i suoi meriti personali, mantenendo la parola data. All'epoca era piuttosto bizzarro, ma nel mondo discografico di oggi è un oltraggio improbabile e impensabile. Dedito alla lettura, solitario ma combattivo, dichiaratamente casto, con un disprezzo quasi puritano per il glamour più grossolano e armato di un interesse morboso e profondo per il linguaggio, le arguzie e le idee, Morrissey per un po' è riuscito a pervertire la musica pop, rendendola una cosa assurda, addirittura una cosa letteraria. Qualcuno si sentì spinto a chiedersi quanto Morrissey fosse debitore di quel famoso cantante sentimentale e attore di cabaret anglo-irlandese del XIX secolo che si vestiva con camicie da donne. Oscar Wilde, la prima pop star. Probabilmente il povero Oscar non era altro che un primo modello, un po' sovrappeso e presto messo fuori produzione, di Morrissey. Abbiamo letto dunque le parole di Mark Simpson proprio a inizio del suo libro St. Morrissey. A giugno invece, sulle colonne del The Guardian, è uscita una accurata ed è giusta celebrazione per i 40 anni della band, e a scriverlo immagino sia stato un atto deliberato, un segno della redazione cultura del quotidiano, un giovane giornalista che si è prodigato ovviamente nel cucinare l'articolo con i virgolettati di persone importanti. E leggiamolo perché è ben fatto. John Peel una volta descrisse gli Smiths solo come un'altra band arrivata dal nulla, ma con un'identità molto chiara e forte. A differenza delle altre band, gli Smiths non cercavano di essere i nuovi T-Rex o i nuovi Doors. Era un gruppo il cui lignaggio estetico era curiosamente difficile da rintracciare esattamente nel passato. Fin dal loro debutto nel 1983, gli Smiths stavano inavvertitamente dando forma a idee su come l'indie avrebbe dovuto interagire con il fandom, la mascolinità, l'industria musicale mainstream. E questo processo avvenne scrivendo musica che sarebbe stata citata e reinterpretata dalle generazioni a venire negli ultimi 40 anni. Puoi vedere la loro influenza estetica e spirituale in tutti, dagli Stone Roses agli Oasis fino ai 1975. L'influenza degli Smiths è così diffusa che può essere difficile individuare quale sia stata esattamente la loro specifica eredità.
I've come to wish you an unhappy birthday. I've come to wish you an unhappy birthday. Cause you're evil and you lie. And if you should die, I may feel slightly sad, but I won't cry. Loved and lost, and some may say, when usually it's nothing, surely you're happy it should be this way. I say no, I'm gonna kill my dog. May the line sag heavy and deep tonight. I've come to wish you an unhappy birthday. I've come to wish you an unhappy birthday. Cause you're evil and you lie. And if you should die, I may feel slightly sad, but I won't cry. Loved and lost, some may say, when usually it's nothing, surely you're happy it should be this way. I said no, and then I shut myself. So drink, drink, drink and be ill tonight. From
anche decenni dopo, nessuno suona davvero la chitarra come Marr e nessuno scrive testi o canta come Morrissey. Ma nell'aria c'è una sorta di vibrazione ineffabile, una sensibilità che può essere percepita in tante band e artiste del post-Smiths. John Reid, il direttore del catalogo della Cherry Red Record e autore di Sacred to Get Happy, un'esauriente raccolta di musica indie britannica degli anni Ottanta, afferma che la band è diventata una sorta di modello, qualcosa che suona come i Smiths o no? Ci sono forse solo una dozzina di altre band britanniche di cui potresti dire lo stesso. Invece è più facile parlare di ciò che hanno offerto quando hanno debuttato per la prima volta, di cosa li ha fatti passare da zero a eroi dall'oggi al domani. Tony Fletcher, autore di Allied Never Goes Out, ricorda che la band offriva un senso di positività in un momento in cui la Gran Bretagna si sentiva davvero fottuta. Gli Smiths erano alla fine ragazzi della classe operaia a cui non dispiaceva sorridere. Sebbene i test di Morrissey ora siano visti come unicamente pessimisti, l'autore Tony Fletcher afferma che all'epoca c'era una sensazione liberatoria nell'ascoltare gli Smiths, dato il modo in cui portavano la lente comica incentrata sulla cupezza della vita da giovane persona nel bebezzo della Gran Bretagna dell'era Thatcher. La loro politica era molto chiara, eppure non esternavano dichiaratamente alcun tipo di dichiarazione militante, non hanno fatto muso di questo come altre band. La battuta di Morrissey, non ho mai avuto un lavoro perché non ho mai voluto uno, su I Got You Everything Now, che abbiamo sentito, che sentiremo dopo, scusate, quella è stata una battuta seminale, proprio a inizio carriera, di un momento di grande, peraltro, disoccupazione e di un movimento interno del paese di disapprovazione delle politiche del governo thatcheriano. Ci ascoltiamo, You Got Everything Now, dal primo album degli Smiths, che si intitolava The Smiths. Indugiamo per un attimo sul particolare dei The Smiths e politica, quindi lasciamo per un secondo questo articolo celebrativo del Guardian e leggiamo cosa ha scritto Pitchfork nel 2016 all'indomani della celebrazione dei 30 anni di The Queen is Dead. Gli Smiths non hanno mai dichiarato esplicitamente sostegno a un particolare partito, ma il loro coinvolgimento in concerti di beneficenza e attivismo tra 1984 e 1986 si allinea completamente e naturalmente alla sinistra. Mare O'Rourke presero entrambi parte al Red Wedge Tour lanciato da Billy Bragg e Paul Weller, che aveva come intenzione quella di sensibilizzare i giovani verso il Labour Party, e culminò con un'esibizione abbastanza improvvisata degli Smiths nel municipio di Newcastle nel gennaio del 1986. Morrissey nel tempo non ha mai fatto mancare comunque le sue opinioni politiche. L'intera storia di Margaret Thatcher è fatta di violenza, oppressioni, orrori, questo dichiarò nel 1984 e aggiunse: penso che non dobbiamo sdraiarci e piangere per questo, e solo una persona può essere detronizzata. Queste grida sediziose di Motz nelle interviste possono essere ricordate ancor prima delle liriche piene di accuse degli Smiths. Ma all'epoca le sue provocazioni furono prese davvero sul serio. Lo stesso anno al Grand Hotel di Brighton ebbe luogo un attentato dell'ira alla Thatcher, uccidendo 3 persone. Morrissey subito dopo disse: l'unico dolore è stato che la Thatcher è scappata illesa. I membri conservatori del Parlamento e del quotidiano scandalistico The Sun hanno esortato il ministro dell'interno di allora, Douglas Hurd, a censurare definitivamente gli Smiths e a bannarli da ogni radio. Inizialmente intitolato Margaret on the Guillotine, il cambio di titolo di The Queen is Dead non ha placato la ricerca della band di vendetta verso l'establishment. Anche la religione è sempre stato oggetto di scrutinio, di satira da parte degli Smiths. In A Vicar and a Tutu, Rose raccoglie donazioni mentre il pastore travestito balla con la costernazione del Monsignore. Per Morrissey la Chiesa è cattolica, è un'istituzione per l'ordine politico piuttosto che per la moralità, un luogo in cui mantenere la classe operaia umile e al suo posto. Torniamo al The Guardian, è ancora quello che racconta nell'articolo celebrativo per esempio il sindaco di Manchester, un fan di lunga data degli Smiths. Ricorda che la band arriva in un momento in cui il nord-ovest dell'Inghilterra era probabilmente al suo livello più basso nel tardo Novecento, tra povertà e indigenza. Ai suoi occhi i testi di Morrissey dava una chance in più. La band dava peraltro alla regione un raro senso di prestigio. Lo conferma il suo ricordo quando arrivò all'università. I ragazzi gli chiedevano: hai visto per caso gli Smiths quando erano ancora in vita? Quello lo decifra Andy Burnham come un piccolo dettaglio, ma averli visti era un segnale di distinzione e di rispetto nei confronti degli altri, e infondeva fiducia e ambizione. Richard King, autore del libro House on Is Now, afferma che gli Smiths hanno creato una sorta di Doubt Death con i loro fan, che sembrava fresco e innovativo all'epoca. Scrive: c'era un senso di generosità e valore in ogni uscita. Le copertine, le immagini che venivano scelte, il tono che usavano i testi, naturalmente, i lati B, tutto ciò faceva significare che era fatto con valore e non si poteva trovare da nessun'altra parte. Significava inoltre che l'investimento emotivo che mettevi tu da adolescente nelle loro canzoni, nell'attenzione alle loro copertine, nel loro significato, venisse ricambiato quindi con un controllo continuo nella qualità e in un look mai sbagliato. Sebbene fosse comune all'epoca giurare fedeltà a un genere o a una sottocultura come il punk, il goth, i fan degli Smiths, anche prima che pubblicassero un album si vestivano proprio come gli Smiths. Altri artisti avevano sviluppato una sensibilità estetica simile a loro, ma nessuno esattamente come loro. Edwyn Collins, per esempio, degli Orange Juice aveva preso spunto dall'America degli anni 50 con giacche di pelle, occhiali da sole, ciuffi immacolati. Morrissey aveva sì combinato tutti questi elementi, i capelli anni 50, ma con un look da studente contemporaneo, quegli studenti che acquistavano gli impermeabili usati o vintage, o quel look con i famosi occhiali presi dalla mutua. Ora tutto quello si era come calcificato in una immagine dell'indie boy che sarebbe poi rimasto quasi imperituro negli anni, ovvero quei ragazzi con le magliette e camicie infilate nei jeans 501, quegli occhiali proprio della montatura spessa e i capispalla non corrispondenti o inadatti. Chi ha visto la band al vivo già alla fine del 1983, quindi proprio agli inizi della carriera, ricorda aver visto che i fan erano esattamente vestiti come loro. La gente portava addirittura nelle tasche posteriori dei jeans quei famosi gladioli che Morrissey sventolava, anche a Top of the Pops. Dal 1984 Morrissey ha avuto questa idea di mettersi appunto vestiti oversize, e all'improvviso hai cominciato a vedere, raccontano nell'articolo del The Guardian, persone che si vestivano così. Era come se alcuni di loro stessero appena uscendo dal guscio. Erano persone che magari erano definiti topi di biblioteca, che all'improvviso però si resero conto che tutto quello che avevano addosso, anche quei capi fuori forma, erano di moda e non dovevano scusarsi per le loro caratteristiche o per essere un po' trasandati, istruiti e appassionati di musica pop.
Call me morbid, call me pale, I've spent 6 years on your trail, 6 long years on your trail. Call me morbid, call me pale, I've spent 6 years on your trail, 6 full years of my life on your trail. And if you have 5 seconds to spare, then I'll tell you the story of my life. 16, clumsy and shy, I went to London and died. I booked myself in at the Y, WCA. I said, I like it here, can I stay? I like it here, can I stay? Do you have a vacancy for a back scrubber? She was left behind and sad, and she wrote to me equally dark. She said, in the days when you were hopelessly poor, I just liked you more. And if you have 5 seconds to spare, then I'll tell you the story of my life. 16, clumsy and shy, I went to London and died. I booked myself in at the Y, WCA. I said, I like it here, can I stay? I like it here, can I stay? And do you have a vacancy for a back scrubber? Call me morbid, call me pale, I've spent too long on your trail, far too long chasing your tail. If you have 5 seconds to spare, then I'll tell you the story of my life. 16, clumsy and shy,
La band sembrava davvero offrire al pubblico, al loro pubblico, davvero rivoluzionare idee sul modo di apparire, vestirsi o pensare. Chi vide Mara Morrissey sul palco assieme capì che i loro due interagivano in maniera decisamente inedita. Chi lì fu testimone infatti delle loro performance racconta: i due ballavano insieme ma entrambi erano molto femminili e Johnny piuttosto androgeno, era tutto incredibilmente potente. Sembravano offrire al pubblico di adolescenti la possibilità di agire in modo totalmente differente. Due uomini che ballano insieme, non in modo apparentemente omoerotico, ma si divertono insieme in un modo unico. Inoltre Morrissey ha aperto la strada a un'espressione musicale che non era orientato al romanticismo eterosessuale o addirittura al romanticismo in generale. Morrissey non cantava neanche liriche del tipo «Sono innamorato di te» o «Hai rotto con me», ma cantava piuttosto «Non sono proprio sicuro di voler l'amore» ed è riuscito a incapsulare così i sentimenti che provavano tante persone. La presenza meno esplicitamente maschile di Morrissey gli ha poi permesso di far emergere anche un lato più morbido degli uomini nelle band indie. Negli anni successivi si possono vedere non più brutali punk anarchici o maschi glam rock o superstar ipersessuali, arrivando anche ai giorni d'oggi. Per esempio prendiamo come simbolo Matt Healy dei 1975, che davvero ha preso come archetipo Morrissey. Come molte delle migliori band di quell'epoca, conclude l'articolo che ho citato del Garden, che è uscito poco tempo fa per celebrare i 40 anni della vita di questa band, e che noi lo stiamo facendo, ormai alla conclusione di questo viaggio con questo podcast, come molte delle migliori band, dicevo, di quel tempo, la statura degli Smiths è cresciuta, la musica si è diffusa in tutto il mondo, la musica indie britannica ha avuto un'enorme influenza sulla musica indie del Nord America, dell'Australia, dell'Europa stessa, ovunque, forse più che nel Regno Unito probabilmente. Conclude il Guardian dicendo che gli Smiths hanno dimostrato che si può essere una band indie, entrare nelle classifiche e avere successo, ma facendo tutto e comunque alle proprie condizioni.
Make me awkward and plain. How dearly I and there's no one but yourself to blame.
Siamo arrivati agli ultimi minuti di questo podcast. Prima di concludere, lasciatemi salutare ovviamente la redazione musicale, in particolare ovviamente Niccolò Vecchia, Monica Paes, ma soprattutto Gianmarco Bacchi, che ha voluto fortissimamente che mi prendessi questo impegno, che per me alla fine è stato un piacere, una riscoperta, di una band che avevo veramente amato tanti decenni fa e che mi aveva fatto passare ore piacevoli, disperate, uniche, nella mia lontana adolescenza. Gli Smiths mi fanno ricordare gli anni del liceo al Parini a Milano, dove proprio ho incontrato Gianmarco, che era uno dei pochissimi ragazzi con il quale condividere la passione per questa band di Manchester. Addirittura ci siamo trovati a suonare insieme in una sala prove nel centro di Milano. Alle spalle avevamo il Duomo, con mio scarsissimo risultato tecnico, però con la felicità di poter provare a dare una forma alla mia passione per la musica.
Good times for a change. See, the luck I've had can make a good man turn bad. So please, 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 let me get what I want this time. Haven't had a dream in a long time. See, the life I've had can make a good man bad. So for once in my life, let me get what I want. Lord knows it would be the first time. Lord knows it would be the first time.
Anche qui in Italia, nella seconda metà degli anni Ottanta, chi era un amante degli Smiths era decisamente diverso da un dark, da un rockabilly, ovviamente da un paninaro. Erano ragazzi e ragazze sensibili, ma con una grande voglia di pop intelligente e una curiosità infinita che andava oltre la canzone. Erano persone, sono persone che si interessavano di letteratura, in effetti, di cinema. Ho conosciuto altri fan dei Smiths frequentando cinema de sé che non esistono più, come l'Obraz Cinestudio. Ricordo, peraltro, che lì accanto c'era una libreria che si chiama Utopia, ancora esiste ma non è più dove era una volta, e in vetrina c'erano le cassette dei Clash ma anche dei The Smiths. O dovevi armarti di una sana pazienza o caricarti di positività per trovare i tuoi simili. Ma quando capitava tutto diventava magnifico. Grazie alle conversazioni, addirittura alle lettere scritte, non so, in pagine di diari strappati, diari scaduti, probabilmente. Gli Smiths sono stati degli insegnanti di sostegno, davvero, della mia crescita culturale. Le loro citazioni tra poeti come Keats e Yeats hanno portato a conoscere meglio per me il mondo della poesia inglese soprattutto. Le copertine dei loro dischi mi hanno fatto apprezzare il giornalismo fuori asse di Truman Capote, i curiosirmi del cinema neorealista anglosassone, ma anche di comprendere meglio il presente che stavo vivendo, costellato di ingiustizie sociali e di ottusità nel sistema cattolico italiano. I Smiths mi hanno aiutato a crescere, seppure mi crogiolavo come ogni adolescente nella mia cameretta con lo stereo acceso, sempre. Mi hanno spinto a ballare in locali diversi, baciare ragazze bellissime e vegetariane. Grazie ancora Morrissey, Marr, Rourke e Joyce. Grazie a voi, questa era l'importanza di chiamarsi The Smiths.
Sweetness, I was only joking when I said I'd like to mash a tree tooth in your head. Oh, sweetness, sweetness, I was only joking when I said by rights you should be bludgeoned in your bed.
State ascoltando Radio Popolare.
I hear something saying.
Well, don't you know?
That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, ah, 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 ah.
Well, don't you know?
That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they work so hard till the sun is going down. Working on the highways and byways and wearing a frown. You hear them moaning their lives away, then you hear somebody say, that's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. Can't you hear them saying, I'm going home one of these days.
I'm going home, see my woman, whom I love so dear. But meanwhile, I've got to work right here.
No, that's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang.
All day long they're saying, my work is so hard, give me water, I'm thirsty, my work is so hard, boy.